come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, benvenuti e benvenute ad A come Atlante. Oggi è mercoledì e andiamo con il nostro Gabriele Battaglia, come sempre. Gabriele, buongiorno.
Buongiorno Diana.
E con me è Diana Santini, insomma, a parlare di Asia. Ma non cominciamo dall'Asia, perché questa mattina ero qua, leggevo le dichiarazioni che ha fatto Donald Trump in Pennsylvania in questo suo primo comizio nell'ambito di questi, diciamo, road show che ha annunciato per correggere un po' la rotta di un gradimento in caduta libera anche sui suoi elettori in tema di economie. E come ha esordito Trump in questo comizio, Gabriele ha detto: dazi è la mia parola preferita.
Insomma, che non è una battuta nuova, no?
No, non particolarmente. Ha anche detto agli statunitensi, agli americani: voi insomma non siete mai stati così bene dal punto di vista economico, insomma la scuola è quella, fuori di ripetere le cose poi alla fine qualcuno ci crede. Ma cominciamo anche noi, Gabriele, dai dazi, da quello che potrebbe essere da quella che potrebbe essere letta un po' come una conseguenza inattesa, probabilmente anche indesiderata, molto probabilmente indesiderata perlomeno dagli europei, delle decisioni in campo economico della Casa Bianca. L'altro ieri sono stati infatti diffusi i dati sull'export cinesi, il dato è più 5,9%, numeri quasi, come dire, vintage, d'altri tempi, Gabriele.
Sì, assolutamente, numeri enormi. E bisogna dire che il surplus commerciale cinese ha superato il record che era dell'anno scorso e ha superato il trilione di dollari, cioè vuol dire oltre 1.000 miliardi di dollari nei primi 11 mesi di quest'anno. Allora uno si chiede: ma come mai con tutte queste tariffe i cinesi continuano ad avere un surplus commerciale di questo genere? Beh, allora andiamo a vedere quali sono le merci, perché anche qui ci sono dei risultati abbastanza paradossali, interessanti. Allora, sai quali sono l'articolo che ha venduto di più? Le automobili, soprattutto quelle elettriche, e un pochino già ci si sapeva, ma attenzione, ma dove soprattutto sono aumentate le quote di mercato delle auto cinesi?
In Europa.
In Giappone e in Germania.
Cioè, in Giappone, in Germania.
È come vendere il ghiaccio agli eschimesi. Capito?
Sì.
Quindi hanno raggiunto, praticamente quest'anno i cinesi hanno venduto 6 milioni e mezzo di automobili. E poi l'altro elemento, anche qui paradossale, interessante, è che la Cina sta diventando dominante nella produzione di semiconduttori, cioè laddove subisce il boicottaggio, no? Le tariffe degli Stati Uniti che bloccano Nvidia, poi ci torneremo, e così via, le esportazioni di semiconduttori cinesi sono aumentate del 24,7%. E poi ci sono altri articoli, la cantieristica navale, più 26,8% rispetto all'anno scorso. Insomma, è così, queste sono, diciamo, le merci principali che hanno fatto sì che la Cina abbia raggiunto questo surplus commerciale assolutamente, assolutamente record.
Auto elettriche, semiconduttori, cantieri navali, insomma sono proprio lontani i tempi, no? Della Cina, la fabbrica del mondo. Adesso proprio la competizione si è spostata decisamente su un altro livello e a quanto pare, come dire, la Cina ha avuto successo. Dicevamo delle merci, quali sono invece i mercati più coinvolti da questo, per capire anche insomma la politica, questa politica così aggressiva di dazi che viene dagli Stati Uniti, insomma che mercati ha aperto anche per certi aspetti per Pechino? Si può fare questo ragionamento?
Sì, si può fare questo ragionamento, perché certo Gli Stati Uniti restano il primo mercato di sbocco delle merci cinesi, ma meno di prima. Si sta spostando il baricentro soprattutto verso il sud-est asiatico. Per esempio, il Vietnam viene immediatamente dietro gli Stati Uniti. Poi a seguire c'è il nuovo posto la Malaysia, Thailandia al 12°, Singapore al 13°, Indonesia al 15°. Ok? Poi ovviamente ci sono i grandi mercati, anche qui con tutti i problemi che ci sono a livello politico con il Giappone rimane il quarto mercato per lo sbocco delle merci cinesi. E che dire, comunque questo è quello che si diceva prima, no? Cioè le auto elettriche che vanno, appunto, si va a vendere il ghiaccio agli eschimesi, nel senso che fino a pochissimi anni fa, io ti assicuro, girando per le strade cinesi, le automobili erano quasi tutte giapponesi, in parte coreane, ma soprattutto giapponesi e tedesche. E adesso invece il boom delle esportazioni delle auto elettriche cinesi avviene proprio in Giappone e in Germania.
E a parte questa nota appunto sulla Germania e sul settore auto, perché insomma questi dati sono stati letti nei giorni scorsi, forse semplificando un po', ma insomma con quella tesi che poi risuona, no, un po', anche perché appunto diciamo una narrazione molto consolidata, ecco, la Cina adesso per colpa di Trump inonderà il mercato europeo con la sua roba.
Ora, ci sono certi analisti brettellati delle nostre parti, secondo cui, vedete, Trump ha ragione a mettere i dazi perché la Cina. Quindi, sul Financial Times, per esempio, poi è uscito un articolo in cui si sostiene questo Robin Harding, Asia Editor del Financial Times, che dice che, insomma, è impossibile commerciare con la Cina, cercando di ratificare l'idea per cui, insomma, non bisogna commerciare con la Cina. Ma allora, l'obiezione che si può fare a tutto ciò, vabbè, ci sono varie obiezioni anche di tipo storico e così via, però rimaniamo all'oggi. In realtà, dicono, cioè, la tesi è, la Cina anche nei settori avanzati in cui noi adesso continuiamo a esportare in Cina, la Cina vuole raggiungere l'autosufficienza e quindi è inutile insistere. Beh, il problema grosso è che però ci sono tutti dei settori, soprattutto avanzati, in cui la Cina non ha finora programmato di diventare autosufficiente. Certo, ha deciso di fare degli investimenti, però non è che vuole completamente tarpare le ali alle importazioni. Però il problema è che l'Occidente, o meglio, gli Stati Uniti e poi a ruota l'Unione Europea, che hanno deciso di chiudere, cioè come dire, di non esportare nel mercato cinese. L'esempio più chiaro è proprio quello dei chips, dei semiconduttori.
Notizia di proprio queste ultime ore, la nuova giravolta di Trump.
Esatto. Allora, il quadro è quello, lo sappiamo, i chips di più alto livello in Cina, insomma, è vietato sostanzialmente l'esportazione. Trump, nelle ultime ore, ha deciso di ribaltare tutto, perché adesso i controlli sulle esportazioni dei chip H200 di Nvidia verso la Cina sarebbero state rimosse. Ora uno dice: bene, tutto bene, adesso allora fine della guerra commerciale. In realtà ci sono alcuni problemi, sia sul lato statunitense, sia sul lato cinese. Allora, sul lato statunitense c'è questo fatto qua, che Trump vuole, sostanzialmente ha annunciato che Nvidia pagherà al governo degli Stati Uniti una commissione del 25% delle vendite in Cina. Il problema è che dal punto di vista della legge statunitense non è legale questa tassa del 25%. Quindi c'è il Wall Street Journal che dice: allora, sai cosa faranno? Faranno fabbricare i chip a Taiwan, poi verranno esportati negli Stati Uniti. A quel punto, Gli Stati Uniti potranno classificare questa tassa del 25% come una tassa sull'importazione invece che sull'esportazione e fargli pagare di più alla Cina. Ok? Cina che da parte sua già ha annunciato, credo proprio per bocca di Xi Jinping, ma non sono sicuro, ha annunciato che non è così contenta che sia aperta questa finestra di esportazione. Quindi il mondo alla rovescia.
Troppo
Si sono
tardi.
lamentati.
Troppo tardi.
Sì, troppo tardi. Si sono lamentati fino a ieri che gli Stati Uniti bloccavano le esportazioni dei chips e adesso invece hanno detto che il governo cinese approverà gli acquisti di tali chip caso per caso. Ok? Praticamente già avevano rifiutato di acquistare dei chip di livello inferiore, quegli H20, ma tutti si dicevano: beh, ma allora nel momento in cui gli verranno dati quelli più evoluti, anche se non sono i più evoluti in assoluto questi H200, però nel momento in cui gli saranno dati saranno tutti contenti. E no, e la tesi è che la Cina stia così mobilitando tutte le risorse economiche, intellettuali, di facilitazione politica per creare una propria industria dei chips, le cui prime manifestazioni le abbiamo viste nell'export che esportano anche semiconduttori, che a questo punto non le conviene più importarli, perché eventuali chips di altissima gamma statunitensi prodotti altrove ammazzerebbero il nascente mercato interno. È tutto molto interessante, è tutto molto interessante, perché evidentemente sono abbastanza confidenti, diciamo così, che possono, secondo le strategie tipiche dell'economia cinese, riuscire da un lato a colmare sempre di più il gap e dall'altro comunque a garantirsi l'export, soprattutto nei paesi del sud globale, dei propri chips che probabilmente costano meno e sono sufficientemente adeguati.
Ed è ancora tutto, tutto molto aperto. Allora, Gabriele, io per adesso ti ringrazio e ti saluto perché
Anch'io ti saluto.
ti saluto e saluti, insomma, ci salutiamo tutti quanti.
Tutti
Andiamo
quanti.
a, come dire, tra pochissimo curiosare su un altro confine. Ahimè, dovremo ripartire citando Trump e le tante guerre, come si dice, concluse da Trump. Una di queste non era affatto conclusa, è quella tra Cambogia e Thailandia. Tra poco andiamo a parlarne. Grazie, Gabriele, buona giornata.
Grazie a te, grazie a tutti. Ciao ciao.
E allora sfumiamo questa versione Khmer di House of the Rising Sun, Sin Sisamut. Forse una qualità audio proprio non eccezionale, sicuramente che non ci consente di ascoltarne tutti i 5 minuti di cui è fatta. Dicevo, ricominciamo citando nuovamente Donald Trump. Ci spostiamo sul confine tra Thailandia e Cambogia, confine da decenni contestato, conteso, che però tra l'altro è stato oggetto di uno dei vari e presunti interventi di pacificazione del presidente statunitense in giro per il mondo, perché quella tra Thailandia e Cambogia è una delle 8 guerre che Trump sostiene, si vantava di avere risolto. Stamattina in realtà ha detto, nuovamente intervenendo sulla faccenda, che insomma lui aveva risolto tutto e che oggi si farà vivo con una telefonata per sistemare le cose. Qual è la situazione oggi? Oltre 400.000 thailandesi evacuati dalle regioni di confine, scontri che hanno provocato negli ultimi giorni almeno 10 vittime, esplosione di mine, scontri tra gli eserciti, si sono alzati anche gli aerei che hanno effettuato dei bombardamenti. Buongiorno, benvenuta Paola Morselli, esperta di sud-est asiatico, ricercatrice dell'ISPI, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, allora il confine tra questi due paesi è oggetto di contese da molto tempo, in parte questa è una delle tante nefaste eredità del colonialismo, però nel conflitto di queste settimane ci sono anche elementi molto moderni, a cominciare appunto dallo sfruttamento e dalla nascita di queste cosiddette piccole città dell'azzardo, della truffa lungo i confini.
Sì, indubbiamente le cause sono molteplici del conflitto, oltre le già citate eredità coloniali che derivano da una divisione del confine, lunghissimo confine di 800 chilometri che dividono i due paesi, che risale appunto a questo periodo coloniale di cui entrambi i paesi non sempre riconoscono al 100% l'attuale efficacia, l'attuale giustizia, insomma, del confine. Altri elementi sono appunto di tensione tra i due paesi, l'esistenza di queste scam city cosiddette, questi centri della truffa vero e proprio, che soprattutto negli ultimi decenni hanno proliferato in Cambogia. Si conta che ce ne sono circa 250 di questi centri nel paese, che contribuiscono attivamente anche al benessere, al PIL della nazione. Quindi per quanto un governo cambogiano si porti alla faccia, insomma, si mostri ostile anche a queste, alla presenza di questi scambi tendenzialmente illegali, in realtà poi dopo ne beneficia l'economia stessa del paese, quindi è un...
Ho letto delle stime impressionanti, addirittura un quarto, un terzo del PIL.
Sì, poi è molto difficile da stimare in realtà, perché non si sa bene quante siano e quanto realmente contribuiscono, ma si stima che sia almeno un quarto del PIL cambogiano derivi appunto da questi scam center, che molto spesso si trovano in zone di confine, e quindi ci sono stati anche negli ultimi mesi molte operazioni thailandesi che hanno cercato di smantellare queste scam city che proliferano sui confini in un periodo di tensione già con altri paesi, che quindi contribuiscono a tutto.
Uno degli elementi che spesso si cita, diciamo, come corollario, come contorno e anche come dire, brodo di coltura, è la crescita dei sentimenti identitari, dei sentimenti nazionalistici, un po' in entrambi i paesi. Non per caso spesso questi conflitti si svolgono intorno a un tempio molto antico che si chiama Tempio di Pre Vihar, e che appunto, insomma, in cui tutti si insomma, che tutti riconoscono come un elemento irrinunciabile, come un elemento identitario.
Sì, diciamo che in questi paesi, come spesso accade, paesi che hanno subito molteplici invasioni o comunque periodi di guerra prolungate contro attori esterni, tendenzialmente ogni perdita territoriale o comunque ogni messa in dubbio della propria territorialità poi si riflette anche sulla propria identità, quindi viene vista proprio come una sottrazione di un diritto, di una legittimazione, insomma, dell'esistenza del paese stesso, e questo sicuramente impatta anche in questo caso. Inoltre, come spesso succede in periodi di tensione, anche in periodi di recenti, molto spesso la esterna viene utilizzata dagli stessi governi, in questo caso di Thailandia e di Cambogia, per cercare di portare l'attenzione verso problemi che non sono quelli domestici. Entrambi i paesi hanno importanti problemi interni, se pensiamo alla Thailandia pensiamo al fatto che hanno cambiato primo ministro almeno 3 volte dal 2023, e quindi si alternano questi poteri alla carica del paese, che ovviamente non dà stabilità, con una crescita stagnante non dà aspettative, diciamo, rose per il paese, quindi anche il focalizzarsi su un conflitto esterno può portare l'attenzione da altre parti. Stessa cosa internamente per la Cambogia, in un periodo in cui di transizione dinastico, quindi pensiamo che in Cambogia per quasi 40 anni ha governato la figura di Hun Sen, che è il padre dell'attuale primo ministro, che ha ceduto proprio il potere al figlio in maniera non, che noi non definiremo propriamente democratica, ma dinastica, E il figlio deve legittimare la propria, il proprio potere e anche affrancarsi un po' dal padre, quindi anche questa importanza data a una schermaglia, iniziale schermaglia su dei territori, su dei tempi, di sicura importanza storica e culturale, vengono ampliati, vengono fomentati anche da necessità interne di legittimare e rafforzare il proprio potere.
Tra l'altro parlavamo appunto dell'instabilità politica e uno degli ultimi grossi scontri è stato proprio in relazione alla questione del rapporto, parliamo della Thailandia, intendo del rapporto appunto con la figura di Hun Sen e con in generale con la Cambogia. Che cosa ti figuri che possa succedere? Abbiamo ancora un abbondante minuto per sentire che cosa ci racconti su, insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime nei prossimi giorni, già volendo, e nelle prossime settimane.
Allora, vediamo se Donald Trump farà la famosa chiamata e se questo avrà qualche effetto. Di fatto, quando lui aveva mostrato questa questione come chiusa, una vittoria da parte sua, da lui, il grande portatore di pace, molti esperti avevano un attimo avvisato che queste sono tensioni che perdurano da decenni, quindi cosa ci aspettiamo tendenzialmente? Che queste tensioni magari si assopiscano per un tot, ma che non vengano risolte nel breve termine e forse addirittura che non vengano neanche risolte in anni. Quindi vediamo se Donald Trump tornerà a portare la minaccia economica come aveva fatto un po' all'inizio con l'imposizione di dazi o l'interruzione di negoziati con i paesi, anche se in questo momento sembra dovrebbe avere meno carte da giocarsi. Tendenzialmente magari ci aspettiamo una calma piatta per qualche mese, ma sicuramente non nel brevissimo termine, ecco, almeno che qualche attore internazionale non riesca veramente a trovare una leva su entrambi i paesi.
Paola Morselli, grazie per essere stata con noi. Buona
A voi, buona giornata.
giornata, buon lavoro. Buona giornata, ascoltatori e ascoltatrici, anche a voi, perché siamo arrivati alla fine anche della puntata di oggi. A Come Atlante torna domani, A Come Asia torna il prossimo mercoledì. Io, Diana Santini, vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona giornata.